se c'è un errore, cioè il VAR sta lì e corregge. Punto e basta. Senza dire no, ma questo aspettava l'arbitro la decisione. Ma che significa? Se ha sbagliato l'arbitro, anzi, gli fai fare una figura di cacca.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
La gente, il pubblico, i tifosi devono sempre sognare. Poi dopo c'è la realtà del campionato. Adesso c'è questa cosa che si parla sempre di scudetto. Secondo me non serve a niente.
Non serve a niente, non serve a niente, non serve a niente.
È chiaro, non abbiamo fatto niente, lo sappiamo, adesso siamo semplicemente contenti, troppo c'è, ci sono tanti ragazzi che vanno via in nazionale, però sono contento per loro perché, come gli ho anche detto a loro, la nazionale è un premio.
Si vous me permettez, je vais d'abord parler de Ivan Juric. Vous avez vu le communiqué et nous voulons le remercier au nom du club parce qu'il a hérité d'une situation qui était difficile.
Il punto che ti ha soddisfatto della partita di stasera?
Tutto. C'era una squadra che doveva vincere, era l'Inter. Secondo tempo non c'è stata partita. Il primo tempo siamo andati sotto sull'inattiva dove dovevamo fare meglio, non siamo stati attentissimi. Poi la squadra non si è disunita, non ha concesso nulla a Napoli. È una squadra molto forte, vista dal vero, ancora di più, però di più non potevamo fare.
Quello che ho detto non veniamo a fare da sparring partner qui a San Siro, contro la squadra più forte sicuramente in assoluto. È stato importante venire comunque affrontarli con forza, con personalità, accettando duelli a tutto campo. Stiamo facendo dei miglioramenti, altrimenti non vieni a San Siro due volte e non perdi, né contro il Milan né contro l'Inter, o vai in casa della Juventus e non perdi.
Gasperini, Baroni, all'insegna della oggi qui domani chissà chi solfì, che tanto chi se ne frega, in italiano lo impariamo un'altra volta che magari poi vado via. Inzaghi e Conte. Mi scuso col mio amico Massimo Mauro perché stamattina non l'ho convocato io, ma è stata Claudia Schiattone. Buongiorno Massimo.
No, molto meglio Claudia di te.
Beh, grazie. Allora la prossima volta ti rompo le palle. Ieri sera ho preso in mano il telefono per mandarti un messaggio. Ti rompo le scatole stasera.
Ciao.
Allora, sai cosa? Prima che il mio amico Pierluigi Pardo dica che abbiamo un campionato bellissimo, io dico subito che ieri mi sono divertito perfino io, perché a Bergamo, a Firenze, a Milano ho visto partite che sono lasciate volentieri guardare, a Roma si è lasciata guardare perché è uno psicodramma. Ciao Pardo.
Buongiorno, come va?
Molto bene, cioè, non hai più voce. Ieri sera eri molto carico.
No, ce l'ho.
Eri carico a pallettoni ieri sera.
Nella telecronaca. Il giusto, il solito.
Secondo me di più.
Mi sono divertito, ma io me lo divertito più a Juve, a Inter Juve, perché sono 8 gol, quindi vabbè.
No,
come bambini, come bambini piccoli.
Schiattone conferma, anche lei ha avuto questa impressione.
No. Ma io sono carico proprio di mio. Ho fatto l'olio, capisci? Una volta che tu fai l'olio nella vita, ti cambiano proprio tutti.
Ti cambia la vita, la prospettiva.
Sì, Massimo, non filtrato.
Fai
non
l'olio
filtrato.
Tu in Calabria? No.
Sì, Castaletti, come no? Ho 400 piante d'olio.
Ma dai,
hai capito?
Ho mangiato un rombo. Ho finito di mangiare un rombo nel ristorante preferito a Torino, qua da Galante. Che era il ristorante dove venivamo quando giocavamo alla Juve. Madonna, ragazzi, un rombo che sembrava appena pescato.
Io ho mangiato un pacchetto di cracker integrali. Pensa a te, io devo stare qua tutti i giorni.
Io mangio pasta e niente. Quando sto a Milano e c'ho il frigo vuoto.
No, ma comunque, ieri sera ho avuto una suggestione, Max. cioè sarà, sì, appunto, sarà una suggestione, però mi è sembrato di vedere in campo due squadre che si assomigliavano, che avevano grosso modo lo stesso genitore, no? Lo stesso padre adottivo. Addirittura ho trovato che il Napoli assomigliava un po' alla sua prima Inter, cioè, mi sono sembrate due squadre molto simili, anche meravigliosamente simili, se vuoi,
Poi consapevoli della propria forza. Perché hanno tentato in tutte le maniere di mettere in difficoltà i giocatori avversari in tutte le zone del campo, tanto è vero che il Napoli al 94esimo ha l'azione più bella della partita e Simeone la tira fuori di poco, questo a testimoniare che, insomma, tentavano di vincerla avendo una squadra di fronte, come ha detto Conte, fortissima, che ha avuto qualche occasione in più, ma secondo me la sconfitta non sarebbe stata giusta per il Napoli. Bellissime, poi se le sono date di santa ragione.
Con poche
simulazioni, pochissime. E quindi l'arbitro ha sbagliato poco. L'episodio del rigore ci può stare, non è un rigore, ma quell'errore l'arbitro lo può commettere, secondo me. Non mi chiedere del VAR, perché non parlo più del VAR, perché onestamente mi sono seccato a sentire avevi ragione tu. No, il VAR adesso il contrario, dico Carlo e Pierre, adesso dico il contrario, non ho ragione io, è una macchina straordinaria che va usata con parsimonia, con intelligenza, quindi ci vuole un protocollo adeguato a migliorare il calcio, tutto qua. Perciò sono pro VAR adesso io.
No, vabbè, allora mi crolla tutto. Cioè io non vedo, allora la prossima volta ti mando davvero un messaggino la
giusto,
sera.
Perché, Carlo, perché quel rigore è Bergamo, il VAR deve intervenire.
L'ho trascurato.
Ma no, ma Bergamo deve intervenire. Carlo, a Bergamo deve intervenire. Cioè, quel fallo di mano del difensore dell'Atalanta, il VAR ti deve chiamare. Vedi? Io dico che quando è così chiaro, il VAR è utilissimo, ma lo scontro di gioco tra due calciatori, il VAR non può dire niente, non può dire niente.
Allora, facciamo così, dato che l'argomento è questo, è interessante, vi convoco 800240024, mi fermo un istante, poi rientriamo con alcune cose che ha detto Conte.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Buonasera, ma che significa il VAR non può intervenire se c'è un errore? Quando gli conviene intervengono, quando gli conviene intervengono, fatemi capire. È una cosa che mi fa veramente incazzare, ma non solo a me, penso a tutti quanti gli allenatori. Il VAR, se c'è, deve intervenire se c'è un errore. Il signor Marelli può dire che vuole, ma a livello di logica, se c'è il VAR deve essere utilizzato per correggere gli errori oppure dare delle situazioni che non sono state viste dall'arbitro.
È sempre stato così, il VAR non è una moviola in campo, è difficile da far comprendere, probabilmente anche colpa nostra per non aver fatto comprendere a pieno. Io sono d'accordo che questo sia un rigore che non va assegnato, ma la realtà è che c'è stato un contatto ed è sempre stato giudicato in questo modo. Se c'è stato se c'è un contatto, anche se leggero, il VAR non interviene. Ci sono centinaia di episodi.
In questa situazione qui tu saresti a favore della chiamata?
Ma che significa chiamata, non chiamata? Ma che significa? Ma che c'entra? Ma se c'è questo strumento, che è un bellissimo strumento se utilizzato in maniera seria, onesta, se c'è un errore tu chiami l'arbitro e intervieni. Ma perché devo intervenire io, allenatore?
Grazie, un abbraccio mille a tutti e scusate, ma il VAR mi ha fatto veramente arrabbiare. Grazie.
Vabbè, a me sono già crollate quasi tutte le certezze che avevo dopo che Massimo ha detto queste cose. Mi sento un po' perso, mi sento un po' smarrito. Questo si parla da Zon ieri sera, Paolo lo sa benissimo perché c'era tra Marelli e Massimo Mauro. Secondo me è cambiato il gioco, lo spirito del gioco è molto diverso, il linguaggio estetico del gioco è molto diverso, i giocatori sanno benissimo cosa cercare. È chiaro che qui Conte si fa paladino per cambiare proprio tutto quanto, cioè per intervenire in fase regolamentare.
Hanno tutti ragione, se stiamo a Napoli, citiamo per l'ennesima volta Sorrentino, perché ha ragione Marelli, indiscutibilmente, fra l'altro poi è arrivata anche la conferma in open VAR, cioè Marelli ha spiegato, Marelli che fra l'altro è intervenuto 35 secondi dopo l'episodio in diretta e ha parlato di un contatto leggero, e poi sia lui che Stramaccioni, insomma è abbastanza chiaro. Il mio
io avrei usato un altro aggettivo, cioè ridicolo. Contatto ridicolo.
Ma no, ridicolo secondo me non è ridicolo. Diciamo che lo spirito del gioco dice altro, cioè dice di un giocatore del Napoli che è andato lì a allargare la gamba in maniera legittima per tenere la posizione, e c'è un contattino appunto leggero sulla gamba del giocatore dell'Inter, quindi è... Però Luca Marelli ha semplicemente raccontato quello che ha raccontato in questi ormai quattro anni, tre anni e mezzo, centinaia di volte, e che è una delle poche certezze che abbiamo. Poi che questa certezza sia giusta o sbagliata, io posso essere d'accordo con Conte, appunto, e torno all'anno tutti ragione, nel senso, quello è un rigore che io non avrei dato, però questo significherebbe allargare il perimetro.
Ma no, ma certo,
degli interventi del VAR, cioè fare del VAR una moviola in campo, che alla fine è la cosa che torniamo all'aspetto di comunicazione, no? Quando c'è un episodio arbitrale, che in questo caso è più no che sì, anche se, ripeto, il contatto c'è, non si può dire, perché se non ci fosse stato il contatto il rigore sarebbe stato tolto. Vabbè. Il contatto c'è, e quindi c'è pure chi può dire che questo contatto è da calcio di rigore, cioè è ovvio che è un tema che si presta comunque a una discussione. Io non l'avrei dato per il tipo di contatto, non l'avrei assolutamente dato, però il contatto c'è, quindi tornando al discorso di prima,
trattasi di sport di contatto, lo dice la parola.
Ma sì, come diciamo dall'inizio, dall'inizio dell'esperienza del VAR, il VAR alza l'asticella delle aspettative, per cui quando poi il VAR non risolve, come nel caso di ieri, fa arrabbiare.
Ma per questo che ti dico che è un gioco diverso, cioè trattandosi di sport di contatto, no, sicuro, ti dico che è un gioco diverso,
sicuro.
Punto,
quello
no Massimo, su questo almeno siamo d'accordo.
Posso dire una cosa?
Non siamo più amici, no?
Siete d'accordo con me che però che chi ha costretto a fischiare i rigori nel campionato italiano con lo step on foot, lo dico per scherzare, no? È contro il bene del calcio, perché questo è il problema. Ne sono stati dati peggiori di rigori. Onestamente ci sono state delle cose che uno dice, ma rigore, ma sei pazzo, cioè, eppure lo hanno dato, perché poi alla moviola anche Marelli, e mi dispiace questo Pier, perché io guardo le vostre partite, le vostre telecroniche, siete bravissimi tutti, però quando c'è quel contatto che non ha senso, però dice, sai, però gli ha messo il piede sopra, è arrivato in ritardo, è stato maldestro, e tu dai rigore? Il rigore deve essere una cosa chiara e pesante. Il rigore è la punizione principe,
chiaro,
per le squadre.
È chiaro.
Scusate, noi adesso non voglio fare l'avvocato di Luca Marelli, che non ha bisogno.
Proprio lì bisognava, Pier, scusami. Sì. Proprio lì, voi che siete i primi ad avere le immagini, proprio lì bisognava assumersi la responsabilità di dire, signori, cambiate il protocollo, non possiamo far diventare un pestone un rigore. Un pestone è diventato un rigore, Pier.
Sono completamente in disaccordo con il mio amico Massimo Mauro, ma non sulla sostanza. Sulla sostanza sono perfettamente d'accordo, nel senso che, e l'abbiamo detto, ma l'abbiamo detto un minuto dopo. Il punto è che nel momento nel quale noi andiamo da Luca Marelli, che fra l'altro fa, non devo fare l'avvocato di Marelli, perché non ne ha bisogno, ma lui fa un lavoro difficilissimo, nel senso che esattamente l'arbitro è quello che dà, e insomma, con 2 milioni di persone che ti ascoltano, con le immagini che magari dopo 5 secondi non sono neanche chiarissime, sfido chiunque a dire che non sia un lavoro complicato, e lo fa benissimo. E Luca Marelli ti ha dato quello che io mi aspetto che lui dica, è quello che succederà. Quello che è successo, infatti, si è verificato, cioè lui ha detto è un contatto molto leggero, ma siccome c'è questo contatto vedrete che non si andrà al VAR, perché il protocollo VAR lo impedisce. Cercavi giustizia, ma trovasti la legge. Francesco De Gregorio, il bandito del campione,
cosa,
è questa la sostanza.
Il
giorno dopo, nel post partita, il giorno dopo, nei dibattiti, negli incontri, adesso a tutti i convocati, io sono d'accordo con te. Cioè, io sono d'accordo sul fatto che questa applicazione, diciamo, burocratica del protocollo tante volte lasci interdetti. Io sono d'accordissimo su questo. Però Luca Marelli deve spiegare
una roba, mi sembra,
se il rigore lo tolgono perché vanno al VAR oppure se lo confermano.
Sì, no, ci ha spiegato perfettamente
che anche se lui. Scusami.
che anche se lui non avrebbe dato quel calcio di rigore, siccome un contatto c'era, al VAR non si sarebbe andati, e infatti non ci sono andati, quindi ha fatto perfettamente il suo lavoro.
Io dicevo un'altra cosa, però Piero, io dicevo un'altra cosa che mi sembra più interessante. Chi ha la comunicazione in mano, no? Può anche dire subito: guardate che stiamo andando a peggiorare il calcio anziché migliorarlo, stiamo andando a far diventare i difensori delle comparse, stiamo andando a innervosire gli arbitri perché non sanno come comportarsi più. Cioè, questo io forse sono stato sciocco all'inizio quando è stato introdotto il VAR a dire sono contro il VAR, ma io mi sono assunta responsabilità in quel periodo di dire quello che pensavo nell'interesse del calcio, e forse ho perso anche il posto a Skype per questo, perché c'era qualche dirigente che pensava che non fosse giusto per gli interessi della televisione dire quello che ho detto. Io solo questo penso, che non è male ragionare in funzione degli interessi del calcio quando si lavora.
Questo non c'è dubbio. Io penso, Massimo, adesso qua stiamo facendo un dibattito quasi da festival della comunicazione o del giornalismo. Io penso che in una telecronaca l'assistente arbitrale, così come Calvarese in Champions League con gli amici di Amazon, debba dire quello che succederà, e quello che succederà è quello che è avvenuto, e spiegare perché non ci sarebbe stata la review, che non c'è stata, perché essendoci stato un contatto, la review, il protocollo impedisce categoricamente. Poi sul dibattito sul ragionamento, perché è evidente che allora o ci mettiamo tutti l'anima in pace, e cioè capiamo che il protocollo, anche se non ci piace, lo accettiamo. Però questa cosa lascia inevitabilmente malcontenti, tante volte, perché quando esiste alla fine qualcosa che non va nel senso della logica, è chiaro che la cosa lascerà sempre un malcontento, tanto più che adesso uno strumento tecnologico ce l'hai. Sì, e quindi quando la burocrazia del protocollo, ma è successo mille volte, insomma,
la burocrazia del protocollo prende il sopravvento su quello che dice Campo. No, questo è chiaro. C'è una cosa su cui io non sono d'accordo su quello che ha detto Conte, che è quella dei retropensieri, perché questa è una cosa, secondo me, abbastanza. Il calcio è cambiato, quello fa parte della prima repubblica del pallone, però Luigi da Treviso, un ascoltatore, poi siamo alle 14.23, vorrei riservarmi 5 minuti 5 per dire due parole su Inter Napoli, non abbiamo ancora fatto. Abbiamo parlato molto di Marelli, ma pochissimo di Lautaro e di Lukaku, di Conte e di Inzaghi. Luigi Treviso, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Allora, vorrei essere propositivo.
Sì.
Mi ispiro alla gradazione della pena che c'è nel diritto. Allora, se un polpastrello sta diventando fallo di mano, se un leggero pestone diventa un fallo, un rigore, scusate.
Sì.
Se questi falletti, come quei tocchi di ieri sera, diventano falletti, istituiamo una gradazione della pena. Il calcio a due in area risolverebbe e toglierebbe molta acredine, darebbe uno strumento in più per la gradazione del giudizio sul contatto.
Quindi
ci sarebbe la discussione. No, la proposta è interessante e divertente, e dovremmo presentarla al board, ma al board, non abbiamo questo potere. Però poi comunque ci sarebbe la discussione su se l'episodio era tra virgolette da cartellino giallo, cioè da polizia due in area, o da calcio di rigore. No, io dico che la cosa che ho visto ieri, per onestà, che io ripeto, il rigore non l'avrei dato, per onestà, visto che l'ascoltatore giustamente faceva riferimento a mille situazioni in cui c'è un tocco con un'unghia di un mignolo, cioè abbiamo visto anche di peggio rispetto a ieri, ieri ripeto, il contatto c'è, poi per me non è abbastanza. La mia interpretazione da persona che segue il calcio da tanti anni è che una roba del genere non sia abbastanza per poter dare un rigore. Questo però abbiamo visto pure di peggio, abbiamo visto pure robe completamente.
Per carità.
Ma questo lo dico.
Perché no, ma abbiamo visto di peggio, abbiamo visto ora perché non c'era.
E la seconda cosa, l'hai ricordato, qui non è questione, nella stessa partita ci possono essere episodi, situazioni, non sgombriamo il campo, vi prego, anche
no,
se
infatti,
quasi
sulla retropensiero dietro, io non sono
di campanile, da Inter, Juve, Napoli, eccetera, insomma,
ma campanile non c'entra nulla, però anche il retropensiero di cui fa riferimento Conte, secondo me è davvero una roba da prima repubblica del pallone, che stride con questa nuova era della, insomma, un po' vabbè. Massimo, scegli tu l'argomento, perché abbiamo 5 minuti, volevo farti dire una cosa di pallone tra l'Inter e il Napoli che hai visto ieri in campo, tra l'Atalanta che ha giocato una partita secondo me bellissima contro l'Udinese, poteva pure perderla, invece questa l'ha vinta, magari un altro anno. La Roma che nulla sorprende, perché da un mese si dice che sarebbe stata l'ultima partita di Juric, normale che i giocatori si comportino come i bambini con la supplente, cioè sanno che quella è la supplente e tirano i cancellini. Perché mi
vado per titoli, perché è troppa roba. Vediamo se ci riesco. Allora, Roma, Claudio Ranieri, se vogliono tentare di rimettere a posto l'annata, secondo me bisogna andare su Claudio Ranieri. Per tutta la storia che ha Ranieri da allenatore e per quello che
come
ha fatto
allenatore?
A Roma, come allenatore, secondo me, sì, cioè, perché c'è bisogno proprio di quello che sa cosa dire e cosa fare in questi momenti difficilissimi.
Sì.
Perché la Roma rischia di lottare per la retrocessione, sì. Se sì. non si rimette sì. a posto in fretta.
Già successo, già visto, sì.
Sì. No, Inter e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Hanno dimostrato di avere attributi, di avere forza, di avere giocatori, rosa. Cioè, Inter e Napoli se la giocheranno fino alla fine. La Juve, se non mette nelle condizioni Vlahovic di sbagliare, no? Dategli occasioni,
sì.
vediamolo sbagliare e
sì.
allora lo possiamo
d'accordo,
criticare.
D'accordissimo.
Io al posto di Vlahovic chiederei di andare via.
Addirittura.
No. Ma sì, perché lo sostituisce a 20 minuti dalla fine, sia quando pareggiano sia quando sto facendo una battutaccia, no?
Okay.
Però poi lui esce, consensava sul fondo, fa un cross, Yildiz fa gol di testa, dice ma fatemi il primo a me i cross, non ne ho visto uno per 80 minuti, poi esco e mi fate i cross. Ecco, quindi è divertente sta cosa la Juventus, però la Juve è un bel progetto, cioè, c'è bisogno di un po' di tempo, è fortunata perché è ancora lì a due punti dalla prima, quindi è veramente bello vedere il futuro della Juventus. E poi chi c'è più?
No, l'Atalanta.
No, Atalanta, Lazio e Fiorentina magari riuscissero a dare il 110% come hanno fatto fino adesso per cercare di rimanere in vetta il più possibile. Sarebbe un campionato meraviglioso. Speriamo ci riescano, perché sono realtà bellissime, davvero.
Io non le metterei tutte e tre insieme, ma comunque lo spero pure io. Grazie Max. Prossima
grazie,
volta ti scrivo.
Grazie.
Ciao Max.
Prossima un
volta,
abbraccio. Ciao,
la prossima volta ti mando un WhatsApp. Ciao, però, non mi trattengo più.
Ma portagli la colazione, fagli mandare la colazione che no, si addolcisce e torna cattivo col VAR.
Me lo trovo così. No, ma tu a Roma Pier, poi ti
a Roma andare. lo sai come la penso.
No, ma lui dice Ranieri, tu
16
hai qualche idea?
No, allora Ranieri secondo me potrebbe essere una soluzione intelligente. Allora, la soluzione più pratica sarebbe provare almeno a richiamare De Rossi, ma questa cosa significherebbe accettare plasticamente il fatto di aver sbagliato. Tanto lo sappiamo tutti che hanno sbagliato.
C'è anche un altro dettaglio, però, insomma, altri due anni di contratto oltre a questo.
No, esatto, quindi secondo me De Rossi potrebbe essere una soluzione, conosce l'ambiente, comunque hanno fatto una campagna acquisti insieme, anche se non è una campagna acquisti che mi convince, però insomma voglio dire, aveva cominciato bene l'anno scorso, è un ragazzo intelligente, è un simbolo del romanismo, risparmi pure dei soldi, io andrei su De Rossi, quantomeno gli farei una telefonata, poi proverei a capire che tipo di situazione c'è. Ranieri è ovviamente una suggestione interessante e io sono convinto che la Roma abbia bisogno di un allenatore di esperienza, di
sì,
esperienza,
sono d'accordo.
Mi divertirebbe sinceramente rivedere Allegri o anche Mancini, insomma, allenatori di questo spessore che riaccendano l'ambiente. E ribadisco, non per fare la vedova, ma insomma,
Mourinho,
ma c'è gente che lo ha trattato e lo ha insultato come se fosse l'ultimo pirla della storia, come se la cacciata di quell'uomo risolvesse i problemi della Roma, non li ha risolti. Poi chiaramente secondo me il secondo errore è stato mandare via De Rossi, non è un dettaglio.
No,
però
su tutte le cose.
Alla luce di quello che vediamo in queste ore, capiamo anche che probabilmente Giuseppe Mourinho, nei suoi modi anche discutibili, anche le volte in cui spesso succedeva non ero d'accordo con lui o non mi piaceva come giocava la squadra, faceva il presidente,
bravo, faceva il doppio incarico,
il dirigente,
ma infatti,
l'addetto arbitrale, il capo della comunicazione,
bravo, esatto, faceva
nascondeva
il doppio incarico. Un sacco di
nascondeva delle, non voglio dire delle lacune, proprio delle assenze. Questa è una società, guarda, io adesso ti dico sinceramente, io penso, non li conosco, nessuno li conosce questi Friedkin, ma io penso che loro siano assolutamente generosi,
quantomeno ha speso un miliardo,
un pochino un po' confusi, arrabbiati, increduli, perché i soldi ce l'hanno messi, la passione ce la stanno mettendo, quindi voglio dire, e per l'ennesima volta capisci la peculiarità del calcio, cioè il calcio non è una cosa dove tu entri coi soldi per ha delle dinamiche, delle logiche, del know-how, per dirla
però
all'americana.
È una cosa talmente... che a Firenze hanno capito, che in Cina hanno capito con la gestione Zhang dell'Inter, a Roma non è chiarissima. Pier, ti devo salutare che c'è già Deborah Rosciani in postazione, quindi borsa ovviamente.
Come vanno le borse? Come vanno?
Te lo dice lei tra un attimo. Anzi, diamole la palla. Grazie per Luigi Pardo, ci sentiamo domani, borsa torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Non mi nascondo che lo volevo già quando ero al Monza, quindi l'avevo puntato già da tanto tempo, perché vedevo in lui un grande calciatore. Ha tutto per essere un attaccante di grandissimo livello. I frutti che sta raccogliendo è solo frutto del suo lavoro quotidiano che fa negli allenamenti, ed è merito anche della squadra.
Che primo l'avrete riconosciuto, è Palladino, il secondo Massimo Ciaccherini. E dato che mi piace soffiare nelle trombe e cavalcare l'onda, chi poteva esserci se non Dario Baldi? Buon pomeriggio a lei, tanto qui si registra tutto e ogni cosa che dite potrà essere usata contro di voi, vale per lei come per tutti quelli che intervengono.
Cantava Samuele Bersani, lasciami sognare in pace, lasciateci sognare in pace, insomma ci siamo anche noi. Ora lo dico ai tifosi della Fiorentina all'ascolto, sono le 14:39. Ci siamo anche noi, siamo secondi. Volevo aggiornare le statistiche.
Gasperini dice che sono cose buone solo per chiacchierare le classifiche a quest'ora.
Sono d'accordo.
A quest'ora della stagione.
Però lei capisce che insomma negli ultimi anni non ho goduto particolarmente, quindi svegliarmi dalla pausa per due settimane, guardare la classifica ogni mattina e vedermi lì insieme alle altre mi fa molto piacere, quindi tra l'altro notavo stamattina un giornale a caso, no? Atalanta sempre più grande, poi giravo il Bologna Bologna che meraviglia,
sfogliando la gazzetta.
Lazio senza freni, il volo continua, quindi dico cavolo, Fiorentina è la viola di Super Ken, questo vola, quest'altro è incredibile,
sì,
meraviglia,
e
Atalanta
di basso,
sempre
basso
più grande
livello, di basso,
no, invece...
quello, ma perché non parlate mai di, ma cosa c'è da dire, ma parlano i fatti, è come il suo allenatore che dice no ma a Cipro abbiamo perso per due ripartenze, abbiamo giocato
ha
una buona gara, ma ha detto bene cosa?
Difende il gruppo,
ma
difendere,
deve vergognare
sempre. Bisogna
non Palladino,
no, io.
Però quelle cose lì non si dicono,
però difendere, se diciamo in questo momento, ieri ero allo stadio, ti do un dato statistico, ero allo stadio,
è una scivolata che può succedere, ma no che
diciamo che si erano posti male i colleghi della Rai, ma non andiamo su quello, ti do un dato, non tornavo allo stadio dal 2008 con mio padre, Fiorentina-Parma 3-1, ieri 3-1 col Verona, com'è finita quella stagione? Te lo dico solo, non te lo dico?
No, meglio
ti
di
dico
no.
Solo l'anno dopo ci rubarono qualcosa a Monaco di Baviera.
Siamo di nuovo lì,
certo.
Ci rubarono, perché il mondo è contro. No, ma io il suo socio naturale normalmente è il professor Brunetti, economista giallo rosso, oggi non ho avuto il cuore di convocarlo di persona perché insomma sono stronzo, ma non me la sono sentita, però gli ho fatto mandare un WhatsApp vocale.
Quella di Juric è la storia di una morte annunciata, non tanto per la scelta azzardata di prendere un allenatore integralista del 3-5-2 senza avere un terzino in rosa in grado di fare quel ruolo, ma piuttosto è la logica conseguenza di una presidenza che ha avuto l'arroganza di pensare che il calcio, e il calcio a Roma in modo particolare, fosse una cosa semplice da poter telecomandare a distanza. Ecco che quindi tutte le scelte che hanno fatto, dal DS preso tardivamente all'amministratore delegato che poi non è stato sostituito, portano inevitabilmente al disastro che è stato fatto. Ecco, la speranza è che adesso non si faccia più riferimento a trofei come hanno fatto nell'annunciare Juric, nel congedare De Rossi, ma che si riparta dalle cose semplici, come per esempio non costringere i tifosi a lasciare lo stadio, come è successo ieri.
Cronaca di una morte annunciata, mi viene da dire che c'è americano e americano, no? Commesso è pure americano, però
ha avuto il suo tempo, perché ragazzi, fino alla partita con l'Empoli c'era gente che continuava ad infamare, e continua anche adesso, perché dopo la sconfitta a Cipro sono riusciti tutti quelli del carro.
No, ma sto dicendo come gestione della società, perché prima c'era il povero Barone, poi ora c'è Pradè che ha grosso modo pieni poteri, però mi sembra una società molto più chiaramente strutturata.
Non hai citato due persone, una è Goretti, che è colui il quale lavora alla Zitta e ci sta facendo secondo me molto godere, l'altro è Ferrari, che è anche un ex collega di questo posto, e l'altra è Katrin Commisso, che è la figura che secondo me in questo momento è colei la quale gestisce il patrimonio fiorentino.
Vede l'importanza delle donne anche.
Guarda, Katrin è diciamo secondo me la forza anche di Rocco in Italia.
Vabbè, questo non lo so, non lo posso dire. Luciano, provincia di Rimini, buongiorno.
Buongiorno e grazie per la convocazione. Volevo intervenire per dire la mia su un attimino sul, diciamo, l'opinione che sono un po' contro di quello che ha detto Massimo Mauro,
sì.
Che il risultato della partita è un risultato esatto, però io sinceramente ho visto 90 minuti di partita, più un minuto del primo tempo di recupero, più gli altri 4 minuti. Mi sembra che l'Inter ha creato, diciamo, dopo 10 minuti all'incirca, il salvataggio del giocatore del Napoli su Pavard. Poi ho visto un palo di Di Marco, una bella parata di Meret sul colpo di testa di Lautaro Martinez, ho visto un'altra azione molto pericolosa di Thuram, diciamo anche lì Buongiorno è stato devastante in fase difensiva. Mi sembra che l'unica azione pericolosa del Napoli è stata una mozzarella tirata da Kvaratskhelia su parata, l'unica parata che ho visto di Sommer in tutta la partita. Poi se ci vogliamo mettere l'ultima azione, ok, però la tirata due metri in alto sopra la traversa,
era grossina, cioè non era un dettaglio, cioè, allora l'Inter ha giocato una grande partita, i numeri dicono ultime 10 partite, 2 pareggi, 8 vittorie. Mi sembra che Inzaghi, con questo suo turnoverismo, non più tra campionato e coppa, ma sull'intera stagione, cioè mi sembra quasi che Inzaghi stia facendo turnover su 55 partite. No, ma è così. Quindi le considera tutto un unico grande torneo, ed è chiaro che qualche problema l'Inter l'ha avuto, soprattutto in fase difensiva. Mi sembra che tutto sia stato sistemato. Mi sembra che l'Inter sia la squadra più forte del campionato italiano e una delle più forti d'Europa dal punto di vista dell'organico. Abbia la sicurezza e le certezze di una squadra che è campione d'Italia e che ambisce ad altro. Ecco, mi sembrano tutte queste cose. Poi ieri secondo me il pareggio è il risultato giusto, perché Napoli ha giocato un'eccellente partita, più difensiva, si giocava a San Siro, era reduce dalla sconfitta con l'Atalanta, primo tempo di estremo equilibrio, nel secondo tempo è stata più pericolosa l'Inter, però onestamente per me è partita da pari, e il dio del pallone ha guardato giù, si è messo una mano sulla coscienza, ha detto no, palo quel rigorino.
Per fortuna, se no ti immagini, già ne parliamo abbastanza, se no ti immagini se fosse entrata.
No, senta, io volevo sottoporre un altro tema che mi stuzzica.
Sì.
Quello che le ho detto prima a microfoni spenti quando lei è arrivato qui, con la squadra che gli apre il campo, perché Palladino può avere un po' di difetti, ma non è fesso. Con una squadra che ha deciso di aprirgli il campo, che è un giocatore spaventoso, poi in questo momento è baciato anche dalla grazia. E mi viene in mente una cosa surreale, cioè la Juventus che ve lo ha grosso modo regalato, perché 13 milioni più 5 di bonus, questo è il prezzo di Ken. Oggi la Juventus ha un solo attaccante ex Viola, che non può uscire dal campo perché c'è solo lui, l'altro Milik in ospedale.
Che a differenza degli altri non è un bidone. Che a differenza degli altri che gli abbiamo dato non è un bidone. Non è un bidone.
Ecco, Nico Gonzalez invece ha frequentato più la sala massaggio.
Ma io, se lei riprende i nastri insieme alla regia, io l'avevo detto tempo addietro che sarebbe stato un bidone Nico Gonzalez per gli amici degli scoloriti, no?
Scoloriti.
Sono un po' scoloriti. Detto questo, però, il vero punto è il seguente, ovvero Ken ci è stato regalato mentre, al di là di lei, l'opinione pubblica ci diceva, no, che Ken era un bidone, zero gol, ma anche a Firenze, cioè a Firenze c'era più della metà della città dei tifosi altoparlanti e dicevano: ah, ma che, andiamo a prendere uno che ha fatto zero gol.
Beh, i numeri erano
vogliamo quelli. Regalare 18 milioni. Qualcuno parlava addirittura dei nostri colleghi a livello nazionale, parlava addirittura del regalo fatto dalla Fiorentina per le casse della Juve. A me mi sembra che la Fiorentina si sia fatto un bel regalo, però qui bisogna dire bravi alla dirigenza, perché poteva essere il classico Belotti, il classico Nzola, per cui abbiamo
classico, sì.
Cioè poteva essere il Belotti o l'Onzola dell'anno scorso, invece hai vinto una scommessa con, diciamo, dei signori attributi, perché sì, è una scommessa totale, perché sono 18 milioni, e alla fine quelli che dicevano tra i tanti commentatori che Ken sarebbe stato il regalo al casinò della Fiorentina nei confronti della Juve, mi sembra che sia il contrario in questo momento.
Faccio notare anche che sì, mandiamo il traffico, faccio notare anche che Ken, che pure sentiamo nominare da un decennio, non ha 35 anni ma è un classe 2000, faccio notare questo. Senta, adesso ho il traffico, stia qui, poi abbiamo Angelo Mangiante.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Usually two like ATP finals were not easy for me, and the only time I won it was when the year started in US Open, so it's a little bit different. But I always fight, and as I said, you know, since long time I fight with something that doesn't depend on myself, and I'm a good fighter, so I am still 4 in the world. I had my chances and I'll have them the next matches, and if it doesn't work out I go on holiday, I'm happy.
Questo Medvedev, che mi è sembrata la notizia più interessante uscita ieri dall'ATP Finals, quantomeno la più vistosa, perché si è comportato prima come un clown ubriaco e poi in campo, e poi ha detto: ho combattuto per lungo tempo, come avete sentito, con cose che non dipendono da me, adesso se non va bene vado in vacanza. E grazie, queste sono le ATP Finals. C'è Angelo Mangiante che le racconta per Sky, l'ho visto in onda fino a poco fa. Ciao Angelo.
Presente, ciao Carlo.
Ciao, e allora la prendo larga, dato che sei lì a commentare la ATP Finals, però voci sull'allenatore della Roma, lì cosa arriva?
Allora, arriva che intanto De Rossi non sarà richiamato, sicuramente, perché è sempre un po' la
aia.
Roma, mi riferisco alla tifoseria, ma da quello che mi arriva dalla proprietà non era pronto allora quando è stato esonerato e non è pronto adesso, quindi il casting sta andando avanti. Hanno contattato una decina di allenatori, la maggior parte attraverso un'agenzia di recruiting alla quale si affida Dan Friedkin, e una parte, Carlo, è arrivata nelle ultime ore, perché nel momento in cui arriva l'esonero ufficiale dell'allenatore si proiettano subito, fanno il numero della Roma gli agenti con delle proposte di allenatori liberi, e quindi ce ne sono una decina in tutto che stanno vagliando.
Quindi c'è il casting in piena regola, poi ognuno ha la sua idea. Prima abbiamo sentito Massimo Mauro che dice: ah, ma io chiamerei Ranieri. Poi c'è chi, ognuno ha la sua opinione. Secondo me Mancini potrebbe essere una buona idea, ma l'idea migliore, e qui siamo sempre all'ipotesi delle opinioni personali, io chiamerei Fabio Cappello e gli direi: mister, questa è la Roma per 5 anni, lei è chief of football operation, e poi scelgerei l'allenatore e tutto quanto. Però siamo ovviamente alle buttate della fantascienza, così come fantascienza mi è sembrato il comportamento di Medvedev di ieri, e a me ha fatto venire in mente, sai chi? Sette Gibernau, Max Biaggi, che sono stati mandati al manicomio da Rossi. Qui abbiamo un altro rosso che ha mandato al manicomio Medvedev.
E ci sta, tanto che il miglior coach possibile nel circuito sarebbe Freud,
sì,
perché l'unico in grado di metterli seduti sul lettino, perché il tennista dopo un po' va fuori di testa, soprattutto se il potere logora chi non ce l'ha, perché Medvedev è stato numero uno del mondo, poi è stato scalzato dai fenomeni che attorno sono andati avanti, sta soffrendo ormai il fatto di essere il primo degli umani se non il secondo, e adesso da questo fuori di testa, francamente rovina anche l'immagine. Un tennista anche intelligente, in genere, non nelle interviste, porta qualcosa di nuovo, però ieri insomma scena poco edificante.
Io quando ho visto i sorteggi l'altro giorno, ho visto Medvedev nel girone con Sinner, era stata la prima cosa che ho pensato, questo mi dà fuori di testa. Sinner, che peraltro ieri ha bullizzato il suo amico De Minor, no? Che insomma ha vinto 14° e 15° set consecutivi contro questo giocatore, ottava vittoria, e si trova sempre più a suo agio al centro del palco, sempre più padrone del ruolo di star.
E non era così scontato, considerando la pressione, no? Cioè viene qui dal numero del mondo. Sai, la sfortuna, caro, di Minor, che gioca, è un Sinner che non ce l'ha fatta, nel senso, è uno che gioca come Jannik, ma non ha il colpo del KO, non ha quell'accelerazione vincente, allora perde sempre nettamente. Ha vinto su 8 incontri un solo set a Sofia, quindi questo lo dice lui.
No, ma Sinner è Fonzi, quell'altro è Ricky Cunningham, siamo a quel punto lì. Grazie Angelo, ti vedo in TV su Sky, grazie davvero, abbraccio, ciao. Io mi sono tenuto Dario Baldi perché adesso in 10 secondi mi deve dire la sua ricetta per la Roma.
La mia ricetta per la Roma.
Tanto vale tutto.
No, vale tutto. Io vorrei rivedere Rudy Garcia che ritorna a Napoli.
Per carità, dopo questo meglio chiudere.
No, la ricetta è semplice, è banale, ovvero trovare un allenatore che dia ai romani quello che loro vogliano, ovvero l'amore per la maglia, l'amore che l'abbiamo sentito da Daniele prima, l'amore per la piazza, e non che sia tutto distaccato. E mi sembra, e penso che fino a che questa proprietà non se ne andrà, non so se ci sarà.
Poi si tratta di trovarne un'altra che...
Ma per comprare Roma e il marchio Roma è sicuramente più facile comprarne altre. Peccato che gli sta no, difficilmente lì è molto complesso. Però la vera domanda è: finché non gli faranno fare lo stadio, mi sa che a Roma non compra niente nessuno.
Grazie Dario Baldi, grazie, è sempre un piacere.
Fateci sognare, siamo secondi.
Io tengo tutto, i nastri girano, quindi siamo ogni secondi. Cosa verrà utilizzata contro di lei in un prossimo futuro. Grazie Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti.